Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Buongiorno, qua mi fanno notare dall'altra parte del tavolo che se non alziamo il volume del microfono sul mixer difficilmente da casa ci potete sentire, quindi ringrazio il compagno che mi ha fatto notare questa cosa. Buongiorno, oggi è sabato 14 settembre, sta per cominciare la consueta rassegna stampa, addirittura con un minuto di anticipo, il che potrebbe, almeno secondo il nostro segnale orario, poi non so se è allineato insomma con gli altri orologi, però insomma stamattina siamo molto efficienti e... Insomma, siete all'ascolto come sempre di Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza e vi ricordiamo insomma che Radio Onda Rossa non campa d'aria e soprattutto non è mai finanziata, nel senso non viene finanziata da padrini, padroni, patriarchi, soprattutto non abbiamo nessun tipo di appunto forma di sostentamento che ci arriva da quel punto lì, ma invece ci arriva proprio da voi che ci ascoltate e quindi appunto intanto vi ringraziamo, ma vi esortiamo insomma tutte le volte a sostenere sempre la radio. Insomma, le modalità sono tantissime, ci sono quelle digitali, sicuramente il sito www.ondarossa.info è appunto il nostro sito, lì trovate le varie insomma diverse modalità per poterci sostenere e se no potete passare in via dei Volci 56 che insomma tutte e tutti sicuramente conoscete e potete invece insomma venirci a conoscere e sostenerci anche così dal vivo e direi che possiamo cominciare la lettura dei giornali.
Cominciamo la lettura dei giornali di questa mattina e di che si parla questa mattina del giornale? Tanto del Papa.
C'è sto Papa proprio così.
Sì, e tranne mi sembrava appunto la Repubblica, no, ma anche la Repubblica in realtà, quindi sì, si parla chiaramente anche dell'incontro fra il capo di Stato del Regno Unito e Biden, che c'è stato ieri a Washington. Quindi si parla di questo, si parla del processo all'Ilva che approfondiremo anche lungo la mattinata, lungo la fase redazionale. E io comincerei allora questa rassegna stampa a partire dalla Repubblica che dà invece parte da uno sguardo interno con il titolo alto: Toti inguaia il centrodestra. L'ex governatore accusato di corruzione impropria e finanziamento illecito si accorda con i PM e patteggia 2 anni. La mossa spiazza gli alleati. Il candidato Bucci non ne sapevo nulla, l'avversario Orlando non era un perseguitato. Poi c'è stato un incontro fra Draghi e Berlusconi, Marina Berlusconi, la figlia di Silvio Berlusconi, sull'Europa, l'irritazione di Meloni. E questa è la parte alta della prima pagina di Repubblica. La fotonotizia è dedicata a un'intervista a Sophia Loren, l'intervista alla diva per i suoi 90 anni, non rinuncio al futuro, è il virgolettato. Sulla spalla sinistra c'è il commento, il peso dell'auto da fè di Massimo Giannini, mentre diciamo sotto viene riportato un reportage che insomma al quale evidentemente Repubblica ci tiene particolarmente perché lo trovate anche sull'online di Repubblica, che in Algeria a casa della pugile Khelif Dio l'ha fatta, virgolette, 2 punti, Dio l'ha fatta femmina, un articolo di Leonardo Martinelli, e prosegue a pagina 12 e 13, dopo lo andremo a vedere.
Dio l'ha fatta femmina,
così, sì, fantastico. Sì, sì. E sulla spalla destra, cantieri in Italia, lavoro, 2 punti, primato negativo nella UE su donne e giovani. e part-time involontari, salari poveri e precarietà. Ecco cosa si cela dietro il record sugli occupati. E infine, come dicevamo, appunto, Russia-Ucraina, Kiev a novembre, conferenza di pace, Mosca sarà invitata. Ci sono state, insomma, diverse dichiarazioni su quanto sta, insomma, sul conflitto Russia-Ucraina. Uno di questi è il passo in avanti che si sta facendo da parte di Washington, che c'è stato, insomma, ieri, che si è consumato ieri a Washington, riguardo la possibilità dei missili. C'è, insomma, un avanzamento a quanto si può apprendere dalle dichiarazioni di Joe Biden. Dall'altro lato, appunto, Zelensky ha parlato di una possibilità di fare un tavolo di pace al quale verrà invitato anche Putin, e l'Italia invece che fa un passo indietro. Tajani ha fatto una dichiarazione che dopo, insomma, andremo a vedere, e che fa, appunto, invece un passo indietro su questo conflitto. Per quanto riguarda la Repubblica tutto, io passo anche velocemente alla Stampa, che dedica anche la Stampa il titolo alto alla politica interna: tensioni Tajani-Lagarde. Berlusconi vede Draghi e Marina incontra l'ex premier, visione comune e l'irritazione a Palazzo Chigi. La BCE è un'istituzione indipendente, come stabilito chiaramente dai trattati, e non siamo soggetti a pressioni politiche di alcun tipo. Le critiche espresse da alcuni esponenti del governo italiano all'indirizzo della BCE scivolano addosso a Christine Lagarde come la pioggia battente che cade su Budapest durante le riunioni dell'Eurogruppo. E questo pagina 6, 7 e 17, c'è il commento di Annalisa Cuzzocrea, l'effetto Super Mario per calmare Bruxelles, e poi ci sono ancora due box, sempre perché siamo nella parte alta di questa prima pagina, che riguardano il welfare, più soldi alle famiglie per spingere le nascite, e sotto noi donne la carta e quei salari più bassi. E la fotonotizia è dedicata a un fotomontaggio, insomma, che riprende ancora Boccia e San Giuliano, commentata così: commedia all'italiana. E per quanto riguarda la Stampa, poi, appunto, cominciamo invece a vedere la cornice di questa prima pagina e questa parte centrale. Il patto Biden-Starmer, sì ai razzi anti-Putin, il Papa Harris e Trump sono contro la vita. Appunto, questa dichiarazione del Papa è qualcosa che si rimbalza su più quotidiani. Quello che dice, appunto, fondamentalmente è che sia Harris che Trump sono contro la vita, e quindi che bisogna scegliere il male minore. Per nostra fortuna, come dire, respingiamo tutti e tre nello stesso blocco, Papa Harris e Trump, e stiamo bene così, direi. Il Dipartimento di Stato sostiene che i temi di agenda nel bilaterale fra Starmer, primo ministro britannico da due mesi, e il presidente Biden sono molti, che l'alleanza USA-UK è solida e che nei 90 minuti nello stadio ovale non solo di Ucraina parleranno. Questo invece, diciamo che è con questo che decide di aprire la Stampa alle prime pagine del giornale, quindi pagina 2, 3, 4 e 5, con uno sguardo all'estero, con uno sguardo alla geopolitica. Infatti, se entriamo velocemente in queste prime pagine: missili NATO contro Mosca, Biden dagli occhi agli europei, o ogni Stato decida per sé. Invece Tajani frena, non siamo in guerra con la Russia. Questo è quanto si trova a pagina 2. Poi, insomma, a pagina 3 c'è l'analisi di Anna Zafesova. Blocco Putin, il presidente russo sfrutterà il vertice BRICS per creare un gruppo anti-NATO. La scommessa è creare un asse alternativo agli USA con Cina, India e Brasile. E a pagina 4 si parla di Medio Oriente, Israele, blitz segreto, le forze d'élite nel cuore della Siria per distruggere un sito missilistico, una missione ad alto rischio in elicottero con i jet che distruggevano le difese Hezbollah, risponde con raid in Galilea, mentre Sinbar ringrazia Nasrallah. Questo è un commento che si trova in alto a questa pagina 4, ma c'è ancora un trafiletto in questa pagina che in realtà parla di, come dire, di cose che riguardano proprio più il territorio italiano e le manifestazioni, perché c'è lo stop al corteo pro-Palestina del 5 ottobre, piante dosi, due punti, assurdo celebrare un eccidio. Chiaramente di questo ne parleremo lungamente in queste settimane in vista del corteo del 5 ottobre. Comunque non è la prima volta che da parte, insomma, delle istituzioni si cerca, oltre che, vabbè, di criminalizzare quello che avviene costantemente, ma anche di impedire le manifestazioni per la Palestina, in linea poi con quello che avviene nel resto di Europa. Insomma, particolarmente si assiste a scene più brutali e costanti in Germania. E in conclusione, perché insomma stavamo in queste prime cinque pagine della stampa, c'è l'intervista al Papa Francesco, che invece ci fermiamo qua, che non commentiamo. E tornando alla prima pagina della stampa, l'analisi: prima le elezioni USA, poi si tratterà davvero. Ieri a Washington tirava aria di inevitabilità, di decisione ormai maturata. Biden e Starmer si erano ormai rassegnati all'idea di autorizzare gli ucraini a utilizzare missili a lunga gittata a colpire obiettivi militari in profondità dentro la Russia. Non lo facevano a cuor leggero, ci tengono a specificare, ci tiene a specificare Stefano Stefanini nel suo editoriale a pagina 26. E sotto ancora Stati Uniti, così Donald e Kamala dimenticano i conflitti, e di Alessia Melcangi: le elezioni americane non si vincono duellando sui temi di politica estera, e il confronto al vetriolo tra i due candidati alla Casa Bianca, il tycoon Donald Trump e l'attuale vicepresidente Kamala Harris, l'ha confermato. Gli argomenti di politica interna, immigrazione, aborto, inflazione hanno tenuto banco durante i minuti del confronto. Quindi appunto si parla ancora del confronto e principalmente, insomma, si sottolinea come non si siano trattati temi di politica estera, che certo in un momento del genere sembra quasi paradossale. Sulla spalla destra, e andiamo a concludere, azzerato il processo sul disastro dell'Ilva, una sentenza beffa che tradisce Taranto, processo da rifare, annullate 26 condanne decise in primo grado, sono state decise in primo grado il 31 maggio del 2021, ambiente svenduto sul disastro colposo e doloso causato dall'inquinamento dell'ex Ilva fino al 2012 verrà spostato da Taranto a Potenza, accogliendo così la richiesta dei difensori. Questa era la richiesta dei difensori, principalmente, insomma, è presumibile per allungare i tempi di questo processo, e insomma uno dei rischi è che venga, appunto, che diversi reati vadano in prescrizione. E la giustificazione era appunto che non c'erano le condizioni per svolgere il processo a Taranto, ma di questo comunque commenteremo e ne parleremo anche questa mattina nella fase redazionale. Io su questo intanto mi fermerei e darei la voce a te, se c'è voglia di dirci che cosa ci sta sulle prime pagine che hai tu.
Sì, diciamo che abbiamo proprio un istinto fortissimo a raccontare quello che c'è sulla stampa, diciamo, normalmente, però vabbè, giustamente, a parte l'ironia, la rassegna stampa in effetti è questa. Allora, partiamo col Corriere della Sera. Allora, come prima notizia, insomma, notizia principale, appunto, che ci propone il Corriere della Sera oggi, che è 14 settembre 2024, missili a Kiev, spinta per il sì. Biden valuta il via libera a Londra, ma l'America resta cauta sulle proprie armi. E insomma, questo articolo è approfondito a pagina 2 e 3, quindi proprio, insomma, in apertura del giornale. Non aspettatevi grandi annunci per oggi, ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby ieri in un briefing con i giornalisti. La nostra posizione sulla fornitura all'Ucraina di capacità a lungo raggio di usare dentro la Russia non è da usare, scusate, dentro la Russia non è cambiata. Kirby parlava poche ore prima della visita ufficiale del premier britannico Starmer alla Casa Bianca, dove ha discusso con il presidente Biden della possibilità di permettere all'Ucraina di usare i missili anglo-francesi per colpire più in profondità in territorio russo. Starmer ne ha parlato con Biden anche perché i missili Storm Shadow, al singolare, hanno componenti americane. Insomma, beh, questo era l'inizio dell'articolo, poi magari vediamo se riusciamo ad approfondirlo. Comunque, beh, insomma, diciamo che questo è lo scenario internazionale, diciamo così, è quello che, a cui il Corriere in questo momento dà un po' più di rilievo. Allo stesso, insomma, con la stessa importanza, direi, visto che la foto notizia è dedicata al Papa, che, insomma, questa foto è veramente inquietante. Non so se qualcuno o qualcuno di voi c'ha sotto mano il Corriere, ma veramente, insomma, c'è, c'è il Papa con uno sguardo, non so, a metà tra l'assente e il, non lo so, boh, vabbè, comunque un po' strana come cosa, con una fantastica collanina tipo di
corona di fiori,
esatto, no? Sì. Una cosa del genere, che sono quelle cose proprio da turista bianco, che sono quelle, diciamo, che fanno parte di quell'immaginario bruttissimo che comunque, vabbè, insomma, questo è tutto sommato, era pure la parte meno problematica. Il Papa Trump o Harris? Vuoi dire qualcosa?
No, okay. Sorridere.
Il Papa, Trump o Harris, tutti e due contro la vita, appunto, qua si riprende chiaramente questa dichiarazione, che insomma evidentemente è stata la più, insomma, quella che ha colpito di più anche, insomma, l'assetto giornalistico, evidentemente tra le tante sicuramente che avrà rilasciato. Poi, andando a vedere all'interno, praticamente sì, c'è la notizia che riguarda tutto questo lungo viaggio che il Papa ha fatto da tra l'Asia e l'Oceania, e il giornalista del Corriere definisce questo viaggio un viaggio ai confini del mondo, perché naturalmente il mondo dopo, cioè Europa e Stati Uniti, insomma, poi finisce, no? gli altri continenti sono...
Europa è al centro e poi ci sono i confini.
Praticamente sì, no? Un po' come la Terra che gira, anzi no, tutto il Sole, tutto gira intorno alla Terra, sì, più o meno quello è il concetto. E qui appunto c'è una lunga intervista che appunto, come sempre, non vi leggeremo sinceramente. E quindi niente, diciamo, in questo momento il Papa si preoccupa molto evidentemente delle elezioni, scusate, negli Stati Uniti, e quindi non so, forse non trova nessuno dei due candidati il candidato della candidata lo convincono, chissà, forse lui addirittura vorrebbe, non lo so, si candiderebbe lui stesso, non sappiamo, però comunque non è convinto, e questo ovviamente chissà se ci interessa poi molto. E niente, quindi queste sono le due notizie principali, diciamo, a cui dà più risalto il Corriere della Sera. Poi andiamo in taglio alto: Toti, il patteggiamento a sorpresa e lo sfogo. Ero sul Golgota, mi hanno lasciato solo. Ora questa, insomma, è tutta la chiusura in qualche modo della vicenda che ha visto Toti protagonista, e insomma sembrerebbe si sia risolta appunto con questo patteggiamento, e diciamo all'interno anche del giornale del Corriere della Sera, ma credo anche degli altri, c'è un po' anche questo lato di sofferenza che lui ha vissuto in questo anno e meno, un anno e due mesi, una cosa del genere, di domiciliari nella sua villa. Beh, devo dire che insomma le misure cautelari sono veramente pesanti, noi lo sappiamo benissimo, quindi tutta la solidarietà a Toti, che si è fatto gli domiciliari nella sua bella villetta, che insomma di certo non ha visto, neanche per un minuto probabilmente, un istituto penitenziario. Non che, insomma, ci sembra scontato dirlo, ma lo diciamo lo stesso, a noi non è che interessi la pena minimamente, è semplicemente, cioè, questo ci sembrava utile, forse utile, come dire, sfruttare questo caso per dire, cioè, questa persona ha avuto un iter di processuale, un iter giudiziario completamente diverso da quello che hanno, credo, il 99,9% periodico delle persone giudicate, quindi anche su questo, insomma, se la giustizia, diciamo, funziona.
Sì, certo. Quello pure che diciamo spesso su questi microfoni, come il carcere sia, insomma, strumento di classe, quindi poi in carcere ci finiscono certe persone e non altre, non che questo appunto ne faccia uno strumento giusto per appunto altre persone, però mi sembra abbastanza chiaro, insomma.
Sì, no, infatti poi alla fine chiunque, insomma, dica che non è così, che non è uno strumento di classe, beh, insomma, diciamo, in questi casi sono proprio, esatto, molto utili. molto utili a capirlo, diciamo così, a renderlo chiaro. Poi allora una vignetta su Schlein, scusate non ve la riporto, un po' perché è difficile riportare le vignette, un po' perché il mio senso dell'umorismo è poco diciamo sviluppato, però insomma ecco, non lo so, poi prendere in giro Elly Schlein sinceramente non è che mi diverta molto, non che sia una figura a noi molto vicina, però sinceramente è stata sicuramente colpita anche troppo, verrebbe da dire, per certi versi. Quindi appunto questa la saltiamo. Allora invece, sempre in taglio alto, il canale Giorgia Elly, la strada che porterà alla trattativa sarà lunga, ma sulla riforma della legge elettorale Meloni ha lanciato a Schlein un primo segnale. Allora qua si parla pagina 13, scusate. Si parla appunto insomma della questione legge elettorale, segnali tra Fratelli d'Italia e PD, Schlein alle prese con rebus del centro, perché appunto in qualche modo insomma Elly Schlein, il famoso campo largo, no? Sta tentando in qualche modo di aprire una strada tra più situazioni insomma politiche più o meno divergenti o più o meno distanti, vabbè poi per noi insomma dal nostro punto di vista di distanza poi chissà quanta ce n'è, però e quindi insomma si parla di questo. Poi il sondaggio governo, sale il gradimento di Fratelli d'Italia e invece è in discesa il PD, si sa perché insomma il Corriere della Sera ha deciso di fare questo sondaggio. Poi intervista a Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Natoli, scelta inevitabile, la politica rispetti le toghe. Qua invece appunto si parla di la Natoli è una, anzi Natoli scusate, non colla che non si dice, Rosanna Natoli è stata una componente del Consiglio Superiore della Magistratura che attualmente si trova sospesa insomma dalla carica. Appunto Natoli è indagata a Roma per rivelazione di segreto d'ufficio, nel novembre 2023 ha incontrato la giudice Sivillo per discutere delle accuse disciplinari contro di lei, e quindi vabbè c'è questa insomma vicenda diciamo giudiziaria all'interno della giustizia, mettiamola così. E poi vabbè, c'è un'intervista a questo Fabio Pinelli che è appunto vicepresidente proprio del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi chi ha interesse diciamo in questo campo volendo può andare a leggere a pagina 11 del Corriere anche questa vicenda. Poi continuiamo a scendere diciamo con la prima pagina, a casa dell'imprenditrice, Draghi incontra Marina Berlusconi con Gianni Letta. Mario Draghi mercoledì scorso è stato ospite di Marina Berlusconi nell'abitazione milanese della presidente di Mondadori e Fininvest. Mazza, Fininvest non pensavo neanche esistesse più come termine, mo c'è Mediaset, però invece evidentemente ancora esistono. L'ex premier, che soltanto due giorni prima a Bruxelles aveva presentato il rapporto sulla competitività in Europa, è stato visto uscire in auto da casa Berlusconi nel primo pomeriggio, seguito poco dopo da Gianni Letta. E qui pure insomma oggi devo dire c'è molto, come dire, c'è molto protagonismo di alcune figure su insomma sulle prime pagine dei giornali. E poi appunto viene nominata anche qui la sentenza annullata della fabbrica Ilva, quindi ex Ilva appunto sentenza annullata, si rifarà il processo. E qua invece siamo a pagina 33, c'è un approfondimento qui tutto sommato anche neanche troppo malaccio devo dire sul Corriere, però appunto insomma come anticipato anche dal compagno poi magari lo approfondiremo anche noi. Spostato a Potenza, i giudici Tarantini, parti offese del disastro ambientale, questo appunto è insomma sicuramente voi ricorderete molto bene insomma la vicenda della fabbrica dell'Ilva insomma che si trova nel come dire nel territorio tarantino, e quindi insomma adesso continua questa vicenda e poi vedremo meglio insomma come si è diciamo articolata. Poi invece notizia un po' meno diciamo importante secondo almeno le gerarchie della prima pagina del Corriere della Sera: incendio a Milano, Emporio Cinese in fiamme, tre morti, l'ipotesi racket, soffocati dal fumo al pian terreno dell'Emporio Cinese in cui lavoravano e dove molto probabilmente vivevano. Sono tre ragazzi morti l'altra notte nel rogo della zona nord di Milano, avevano 18 e 24 anni, li hanno trovati in stanze diverse nel disperato tentativo di mettersi in salvo, non è escluso che l'incendio sia stato appiccato. Insomma quindi pure qui come dire il lavoro a quanto pare fa sempre veramente parecchie vittime, perché poi qua si tratta come sempre di persone morte sul lavoro, che sembra che proprio ogni non ce lo possiamo risparmiare ogni settimana per come stanno le cose. Poi invece sul lato, insomma, più estremo, diciamo così, sul lato sinistro della pagina, un redazionale, insomma, di Antonio Pulito, un editoriale, scusate, cambiare schema in Europa. Per comprendere quanto sia poco comprensibile il funzionamento della democrazia nell'Unione Europea, il caso Fitto è perfetto. E quindi, appunto, qua ci fa evidentemente ci dà una sua idea della questione, appunto, no, di Fitto, che dovrebbe rappresentare, diciamo così, la nazione Italia, insomma, al Parlamento europeo. E però, appunto, una figura che poi mi sa che anche altre pagine in realtà questa questione la riprendono, quindi magari lo approfondiamo dopo. E però, insomma, ecco, cioè, insomma, si sente anche da un po' parlare della sua figura in relazione a appunto al ruolo che dovrebbe ricoprire, anche perché si è ricostituito da poco naturalmente il Parlamento europeo con le nuove elezioni, e quindi quello magari poi lo vediamo. Poi invece andiamo in taglio altissimo e poi bassissimo, perché ci sono alcune cose un po' strane, tipo il tempo delle donne, dal lavoro all'amore, la lotta per la parità, che diciamo qua questi articoli qui si trovano tra pagina 22 e 23. Noi vi sconsigliamo fortemente di andarli a leggere, perché sono veramente, veramente inquietanti. E vabbè, si nota, si raccontano un po' le storie di donne tanto, come dire, tanto importanti, perché, care ascoltatrici, noi dobbiamo avere sempre dei modelli che sono riuscite, come dire, delle donne che hanno avuto successo nel mondo del capitale. Cioè, noi abbiamo bisogno tanto, no, di questi modelli, secondo i giornali, altrimenti non sapremmo come condurre la nostra vita. E che poi, ovviamente, appunto, dall'amore allo stipendio, perché naturalmente la nostra vita è spaccata in due, no, tra come dire, avere una incredibile carriera, ma allo stesso tempo, insomma, trovare anche l'amore della nostra vita, perché non sapremmo senza sicuramente come fare anche in questo caso. E poi invece in taglio più basso, e poi insomma andiamo a chiudere questa lunga prima pagina, troviamo, vabbè, a parte la pubblicità di un libro su Francesco d'Assisi che esce oggi, se ti interessa, anche, cioè, immagino che sia,
scendo, lo prendo
sicuramente. Poi c'è anche la pubblicità di un integratore per bambini e bambine per tornare a scuola, e questa cosa mi inquieta tantissimo, che veramente, cioè, ok. E poi c'è il caffè di Massimo Gramellini, che per una volta due righe ve le leggiamo. E vabbè, in realtà lui parla di questo piccolo articolo, insomma, parla di un evento abbastanza pesante, davanti alle parole del ragazzo di Paderno Dugnano che ha ucciso madre, padre e fratello. Vedendomi silenzioso, i miei genitori mi chiedevano spesso se c'era qualcosa che non andava, ma io dicevo che andava tutto bene. Ora, chiaramente, insomma, al di là del, vi ripeto, del fatto in sé, quello che forse due parole interessanti ci sono, e potrebbe essere questo che ci riporta Gramellini. Si tratta di una forma di rassicurazione, diciamo, il pensare che tutti questi eventi, insomma, queste, boh, come dire, di fatto, insomma, tragedie in qualche modo che succedono anche in ambito familiare per davvero un'infinità di motivi, come dire, la cronaca, che insomma è uno strumento anche molto potente, insomma, a nostro avviso, in realtà, di comunicazione e anche di canalizzare la comunicazione su certi argomenti. Insomma, la cronaca nera soprattutto, hanno forse un potere che a volte viene un pochettino forse sottovalutato, ma sull'immaginario collettivo lavorano tantissimo, e molto spesso, insomma, questi casi ci vengono rappresentati come, insomma, vengono utilizzati per dire magari anche che la persona, non so, insomma, per stigmatizzare varie forme di disagio, sia sociale sia psichico, soprattutto quello, mi verrebbe da dire, quello psichico in certi casi. Ora, al di là di questo, appunto, Gramellini ragiona addirittura sul fatto che queste cose ci fanno sentire invece al sicuro, perché sono sempre esterne da noi, che pure questo forse è uno dei meccanismi su cui fa più leva, appunto, il meccanismo della cronaca, e per questo anche è così seguita, evidentemente. Quindi lui dice: se noi faremo tutto giusto, pensiamo, nulla del genere ci potrà mai succedere. Invece, dice Gramellini, bisogna avere il coraggio di accettare che la vita non è uno schema perfetto, ma inesorabile, un inesorabile e razionale susseguirsi di cause ed effetti, e che cose orribili e spiegabili possono capitare ovunque, anche accanto a noi. Quindi, vabbè, insomma, tutto sommato, per una volta non ribadiamo che è tutto monolitico e che tutto, insomma, non può cambiare. Così, vabbè, via. Direi che più o meno abbiamo finito dal Corriere della Sera, insomma.
E allora, dopo, appunto, aver sentito il Corriere della Sera,
trovato un po',
dopo il Corriere della Sera passerei al Fatto Quotidiano, Fatto Quotidiano che, diciamo, Parla principalmente di Crosetto, accusa il servizio segreto nel verbale del ministro Crosetto, l'AISE non mi informa di nulla e non coopera, sicurezza nazionale evoca pure soffiate sulla casa. Queste insomma sono le prime notizie. La fotonotizia è dedicata a Crosetto con dietro un'immagine che fa riferimento ai servizi segreti. Subito sotto c'è un altro box: Ucraina, giovedì sarà scontro a Bruxelles, missili in Russia, PD già spaccato prima ancora di votare, Schlein non si schiera. Prosegue così a pagina 9. Poi si parla di Toti anche qui, vado veloce perché comunque già mi sembra che l'abbiamo letta lungamente. Tangenti, l'innocente Toti vuole patteggiare, dopo 4 mesi passati a ripetere che era tutto regolare, l'ex presidente ligure raggiunge l'intesa con la procura per corruzione e finanziamento illecito e chiede di trasformare la pena in 1500 ore di lavori socialmente utili. Il processo Ilva azzerato rischia la prescrizione, prima di Meloni Draghi incontra Marina e Letta, questo anche lo abbiamo già visto. Poi c'è un reportage sul Fatto Quotidiano che proseguirà a pagina 8, a Karsk c'è caos e niente ricambi. E Morgan ammette subito dopo un altro articolo a pagina 14, Morgan ammette i danni alla ex, poi fa la vittimista. E con questo chiuderei la prima pagina del Fatto Quotidiano, però stavo pensando che ci siamo dimenticati forse di dare due notizie importanti che sono accadute ieri: la liberazione di Mansour, che pure questa comunque dopo sentiremo un compagno che ci racconta un po' insomma come è andata, però ieri è stato liberato anche Mansour dal CPR e da questa possibile espulsione. E poi un'altra notizia invece era di un caso che da questi microfoni pure abbiamo seguito, dell'assemblea di autodifesa degli sfratti, il fatto che un Omar, che pure da questi microfoni insomma più volte si è presentato e ha parlato e ha raccontato la sua vicenda, ha ricevuto appunto al seguito di una lunga lotta la Casa Popolare. Mi sembravano queste due notizie.
E poi per una volta due belle notizie, quindi insomma.
Sì, infatti. E comunque proseguiamo la nostra rassegna stampa. Il Fatto Quotidiano l'abbiamo visto, il messaggero che dedica la fotonotizia a un'altra vicenda che occupa più o meno tutti, cioè all'interno di tutti i giornali c'è, cioè non in prima pagina. Vallanzasca, dopo 52 anni la libertà in un ospizio. Diciamo che tendenzialmente, come possiamo immaginarci, i termini con i quali ne parlano sono tutti super giustizialisti. Quindi si parla dei soldi, che su quanto è gravato sulle spese dello Stato, eccetera eccetera. Comunque appunto si viene liberato perché è gravemente malato e così dedica la fotonotizia a questo il messaggero. E la parte alta, il taglio alto della prima pagina, il processo all'Ilva, tutto da rifare, disastro ambientale, sentenza nulla, la Corte d'Appello di Taranto invia gli atti a Potenza, tra le parti civili 3 magistrati nel distretto, ora il rischio prescrizione per alcuni reati. Con questo apre il messaggero e a questo dedica le prime 3 pagine. Poi si parla di Toti, si parla dell'incontro fra Draghi e Berlusconi, ma un altro box che fa riferimento a pagina 7 che non abbiamo ancora incontrato: Rai, piano Meloni, CDA senza PD, Movimento 5 Stelle, presidente rinviato. Il 26 settembre il centrodestra voterà ugualmente i nuovi vertici. Poi sulla spalla destra, siamo sulla spalla destra del messaggero, si parla invece di geopolitica e quanto avviene al di fuori, principalmente Russia e Ucraina. Il titolo è così: armi NATO in Russia, Biden tiene fuori i missili americani, il summit con Starmer verso il via libera, Mosca minaccia l'allargamento del conflitto. Biden è sempre più convinto che si possa dare il via libera all'Ucraina all'uso di missili a lunga gittata prodotti in Occidente contro obiettivi russi. Una scelta molto audace che tuttavia escluderebbe l'uso di armi fabbricate negli Stati Uniti. L'Italia ribadisce il no all'utilizzo delle armi fuori dai confini ucraini. Zelensky, tavolo di pace con Putin. Diciamo che si riassume un po' tutto quello che abbiamo visto nei diversi titoli che riguardavano questo tema. Sicuramente insomma da questa voce mi verrebbe da dire che non è una notizia che fa stare tranquilli in questo momento. Sembra un ulteriore inasprimento insomma del conflitto e della guerra. C'è un trafiletto che fa riferimento alla tragedia che è avvenuta ieri a Milano, bazar cinese a fuoco, 3 giovani asfissiati, c'è la pista del dolo, terrore a Milano, fiamme nel bazar cinese, 3 giovani morti asfissiati, prosegue a pagina 10. Poi per gli amanti della montagna c'è una biografia per gli 80 anni di Messner. Mi restano soltanto i sogni. A pagina 17 scrive De Palo. L'editoriale è di Romano Prodi, l'editoriale è dedicato alla Francia, al mancato governo, al ritardo della formazione del governo. Il titolo è così: La Francia malata, paradigma dell'Europa. Da molte, vi leggo giusto l'inizio, il primo paragrafetto. Da molte settimane il presidente della Repubblica francese sta cercando di formare il nuovo governo dopo le elezioni politiche nelle quali si sono affermati 3 raggruppamenti, senza però che vi sia stato un vincitore capace di formare da solo il governo. Al primo posto, a sinistra, si è piazzato il nuovo Fronte Popolare, seguito dai centristi vicino al presidente Macron, che in precedenza dominavano l'Assemblea Nazionale. Seguono quindi i parlamentari della destra antieuropeista di Marine Le Pen. E poi prosegue a pagina 16. Un'altra prima pagina che possiamo andare a vedere, e anche su questa proverei ad andare più o meno veloce perché diverse notizie già le abbiamo incontrate, quella del Domani. Missili in Russia, Putin minaccia la NATO. Diciamo che qui ecco cambia un po' il paradigma. Qui è Putin che minaccia la NATO e non fa riferimento, quantomeno in apertura, al sì del al possibile sì, perché ancora non è proprio che mi sembra sia stato confermato, però insomma al possibile sì di Biden nei confronti dei missili a lunga gittata nel territorio insomma russo. Taglio alto, Toti patteggia, la corruzione c'era, Meloni ora teme l'accerchiamento, l'ex governatore della Liguria vuole evitare il processo, amarezza e sollievo, al GUP la decisione finale, il familismo politico della Premier fa ballare Lollobrigida e il governo, mentre Draghi vede Marina Berlusconi. E sulla spalla sinistra invece si dà uno sguardo all'Europa. Per la sinistra l'agenda Draghi è un'opportunità. Farebbe bene alla sinistra analizzare e discutere seriamente il rapporto Draghi sul futuro della competitività europea e anche quello di Enrico Letta, uscito in precedenza. Se ne possono infatti trarre numerosi spunti e suggerimenti per la costruzione di un progetto credibile di alternativa al governo di destra che ancora manca. Un progetto all'altezza di una sinistra moderna, capace di uscire dalla morsa tra un massimalismo poco responsabile e un governismo privo di autonomia culturale e di ambizioni. L'analisi di Draghi parte da una domanda: come conciliare l'obiettivo della crescita economica in un'economia di mercato e quello dell'inclusione sociale, cioè della riduzione delle disuguaglianze, che sono molto cresciute nelle democrazie europee? E prosegue poi a pagina 4. E infine un altro riquadro è dedicato allo Ius Scholae, gli esclusi e l'arma potente dei referendum. Alla riapertura dei giochi parlamentari, le chiacchiere estive sul diritto di cittadinanza ai figli di stranieri nati e cresciuti in Italia si sono rivelate per quello che erano: chiacchiere. Il no di Forza Italia alle proposte delle opposizioni sullo Ius Scholae, che Antonio Tajani fino a pochi giorni fa definiva un diritto sacrosanto a palesato la menzogna dietro l'apparente incrinatura del fronte reazionario, ragioni di alleanze, convenienze, strategie che marcano ancora una volta la distanza tra una politica che arranca, cammina sul posto o procede all'indietro sul terreno dei diritti e le grandi questioni di giustizia a cui parti del paese chiedono risposte. Sì, sicuramente questo è un aspetto, direi, abbastanza vero, cioè il fatto che comunque quest'estate abbiamo assistito, come dire, quantomeno proprio a un teatrino su queste questioni che era alla fine meramente campagna elettorale. Io su questo direi che mi posso intanto fermare su questa prima pagina, se te c'hai qualcos'altro procediamo.
Allora, in realtà sono 9:38, magari un minuto o due di musica e poi riprendiamo col tutto sommato l'ultima forse prima pagina, quella del manifesto, e poi vediamo insomma come continuare la rassegna.
Torniamo in voce alle 9:42 e lo facciamo a partire dall'Avvenire. L'Avvenire che, diciamo, titola così, insomma, con le parole del Papa, il male minore, il
si è un po'. Ah, ci spostiamo dall'altro, scusate. Sì, perché sì.
Il male minore sui candidati alle presidenziali americane, le loro posizioni su aborto e migranti, e questa è la parte alta dell'Avvenire, che però salterei. La fotonotizia è dedicata invece alla Russia, Zelensky invita Putin al vertice di pace. E mentre nella parte bassa, immigrati, l'Olanda strappa, l'Italia accelera sull'Albania. Nel piano delle polemiche per la decisione della Germania di sospendere Schengen a tutti, e tutti i suoi confini, ieri è arrivata la richiesta attesa dell'Olanda di uscire dal patto per l'immigrazione. Poi insomma prosegue a pagina 4. Però diciamo che questa mi sembrava una notizia che non avevamo incontrato da altre parti. Il dubbio, la prima notizia, anche se in realtà l'abbiamo incontrato, è quella che di Rosanna Natoli. Io sospesa dal CSM perché vogliono resuscitare la legge sull'abuso d'ufficio. Poi concluderei questa parte di prime pagine, per quanto mi riguarda, con i giornali di destra, con Libero che apre con un'intervista a Matteo Salvini: il mio processo è la vendetta della sinistra. Oggi la requisitoria per l'accusa di sequestro di persona dopo la chiusura dei porti. Due punti: rifarei tutto, ho rispettato la parola con gli elettori. E vabbè, insomma, questa vicenda è stata più volte seguita, la questione insomma dell'appunto su cui poi si è aperto tutto il processo per sequestro di persona, eccetera. Pagina 2, e diciamo che per i giornali di destra, o quantomeno per Libero, poi si parla che Boccia fa sprofondare solo il PD, i sondaggi a quanto pare puniscono l'opposizione, e chiaramente insomma Vallanzasca e il giustizialismo hanno largo spazio. Il giornale invece apre con Toti esce dal processo, accordo con la procura, pena convertita in lavori socialmente utili, e sotto, subito sotto, si parla di Ilva: dopo 12 anni cade il teorema, è tutto da rifare in un altro tribunale. La fotonotizia è dedicata al Papa che sconfessa l'America, Trump e Harris, uno vale l'altra. Pagina 14. E io a questo punto mi fermerei e lascerei la parola a te.
Ok, allora quindi leggiamo, diciamo, la nostra ultima prima pagina di questa mattina, che è quella del Manifesto. Allora, il Manifesto dedica, vabbè, titolo diciamo principale e fotonotizia all'incontro tra Starmer e insomma Biden, insomma, tutta la questione diciamo di impronta internazionale di cui abbiamo letto anche parecchio insomma in questa prima fase della mattinata. E il titolo è L'impaziente inglese, appunto vediamo insomma Starmer scendere dall'aeroporto, cioè dall'aereo, scusate, dentro l'aeroporto sotto insomma e appunto con un seguito chiaramente di persone. Allora, poi un'altra invece notizia che ci sembra molto interessante è un reportage da Pokrovsk, i russi alle porte. Questo è un articolo di Sabato Angeri. Allora, Pokrovsk è una cittadina, insomma, in territorio ucraino, che appunto si trova, insomma, veramente a pochissimo purtroppo dall'essere attaccata pesantemente, appunto una città ucraina situata appunto in questo distretto di Pokrovsk vicino al Donetsk sostanzialmente, insomma, e anzi nel Donetsk, scusate. E quindi appunto c'è questo reportage, vi ripeto, abbastanza interessante, scusate la distrazione temporanea data dal computer. Allora, c'è fila all'ingresso di Pokrovsk: poco prima del nostro arrivo i russi hanno bombardato l'ultimo ponte rimasto, il cavalcavia ha retto, ma nel tratto centrale metà della carreggiata è caduta nel vuoto. Prima il ponte verso Mirnograd, poi il grande ponte è sopra la ferrovia. Ora questo è un virgolettato, è chiaro che i russi si stanno preparando ad entrare, spiega un ufficiale ucraino di una brigata di complemento impegnata su questo fronte. Se la situazione, qui continua il soldato, se la situazione resta la stessa possiamo resistere una settimana, forse due al massimo, magari se mandano dei rinforzi, si interrompe e conclude con un'imprecazione. Eppure la città sembra sospesa in una bolla, non si ha l'impressione, come a Bakhmut ad esempio, che da un momento all'altro possano spuntare i battaglioni russi da dietro l'angolo. L'artiglieria nemica non martella costantemente e il livello di distruzione non è comparabile ad altre battaglie campali di questa guerra. Ma allora perché tutti la danno per spacciata? Ci aiuta a capirlo l'ufficiale di complemento, che però accetta di parlare a condizione di restare anonimo. All'inizio della primavera c'è stato un cambio di comando di zona e il nuovo comandante è un incompetente. Vabbè, queste sono le loro valutazioni. Comunque, al di là di questo, magari poi lo andiamo a vedere insomma nelle pagine interne. Poi insomma andiamo in taglio alto, c'è un interessante articolo di approfondimento su Gaza, in realtà sulle donne di Gaza, e Guardateci, intitolato Guardateci, le voci delle palestinesi su guerra e violenze, a Luce di Siesta a Roma, il racconto di Shuruk al-Afandi e Mida Sabah sulla vita quotidiana delle donne nella striscia di Gaza e nei territori occupati. Questo senza dubbio ve lo leggiamo. Ci abbiamo una telefonata, non so se deve andare in onda oppure. Ah sì, perfetto, allora ve la mandiamo.
...87.9, sì, siamo in collegamento con un compagno dai Castelli, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti e a tutti.
Anche noi buongiorno. Ti sentiamo, vai, dici pure quello che mi stavi dicendo al telefono.
Sì, niente, volevo ricordare la figura di Vittorio Mignucci, che è un compagno scomparso in questi giorni, di 85 anni, molto molto conosciuto a Genzano e dintorni, perché insomma stava in mezzo a mille iniziative, anche lotte, anche sociali, anche sul territorio, era molto impegnato anche nell'Avis, nella misura in cui c'è una fortissima componente di popolazione genzanese che grazie al suo impegno, alla sua dedizione, si è appunto in questi anni anche affacciata a questo mondo delle donazioni a livello sanitario, che sono sempre molto utili. Però appunto era un compagno vero, era un compagno che stava in mezzo a tutto, era il sottoscritto, ci è venuto in contatto nell'ultimo anno, perché abbiamo realizzato insieme con altri una mostra storica sulla resistenza e sui partigiani a Genzano, e veramente era una persona solare a cui tutti volevano bene, ed è venuto a mancare appunto in questi giorni. Si svolgerà tra poco, tra una ventina di minuti, nell'anfiteatro di Genzano all'Olmada, un suo ricordo laico, in cui il compagno ha chiesto di, insomma, prima di morire, di ricordarlo con bandiere rosse e quant'altro. Bella ciao, Fischia il vento e altre musiche. E quindi niente, volevo ricordare la figura di questa persona. Grazie. Anche perché è simbolica pure rispetto a tutta una serie di altri compagni che piano piano purtroppo con l'andare del tempo ci stanno lasciando, però lasciano sempre comunque un ottimo ricordo in chi li ha conosciuti e chi ha partecipato alle vicende comuni che appunto ci vedono impegnati tutti i giorni. Quindi volevo salutare Vittorio e da parte di tutti stringermi intorno ai familiari e agli amici più stretti, lo stiamo andando a ricordare e niente.
Grazie mille. Allora insomma anche da questa radio va tutta la nostra vicinanza e il nostro abbraccio. Grazie
a voi.
E allora noi direi che intanto possiamo continuare, se ti va, con la lettura del manifesto.
Assolutamente. Allora, quindi dicevamo l'approfondimento su Gaza, che appunto vi ripeto sicuramente ve lo andiamo a leggere. Poi sul taglio, insomma, sulla parte più esterna, diciamo, di destra della prima pagina del manifesto, c'è in realtà anche una notizia sulla quale però della quale io non ho ben compreso, scusate, il contenuto: la deportazione di Abdul il Mangiagatto.
infatti, vabbè, insomma, questo dovrebbe essere più un articolo forse, diciamo così, di cronaca, però anche andandolo a leggere, insomma, non è facilissimo. Ve lo riportiamo lo stesso perché sta sulla, comunque, perché sta sulla prima pagina, però insomma è un po' difficile da comprendere. Poi anche qui chiaramente, insomma, grande importanza al processo Ilva, tutto da rifare, annullato il processo ambiente svenduto a Taranto, l'inchiesta sull'ex Ilva che in primo grado nel maggio 2021 aveva prodotto una condanna per concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale è stata completamente cancellata dalla Corte di Appello, secondo cui i giudici abitando a Taranto erano parti offese. Accolto il ricorso degli avvocati della famiglia Riva e sospeso e spostato il processo a Potenza, dove dovrà ricominciare da capo. E quindi, vabbè, niente, anche su questo, come vi abbiamo anticipato più volte, chiaramente sentiremo un approfondimento, tra l'altro non, tra non molto peraltro, perché sta per iniziare insomma la, lo spazio quello più appunto di approfondimento della, della mattinata. Poi insomma, nel taglio invece basso abbiamo tre notizie, due riguardano diciamo il, la sinistra e il centrosinistra istituzionali, chiaramente quando noi diciamo sinistra insomma rispetto a questo, insomma rispetto all'ambiente anche della stampa, vabbè, già il manifesto insomma in questo senso ci aiuta un po' di più, ci mostra più forme diciamo di sinistra, però chiaramente qua si parla sempre insomma di la, della sinistra insomma istituzionalizzata, e quindi insomma chissà se ci ritroviamo troppo anche in questa definizione. Giallorossi, guerra e non solo, il campo è minato, non solo Renzi e Calenda, nonostante i molti punti in comune sono diversi i nodi ancora da discutere nella futuribile coalizione. E qui c'è insomma una parte anche all'interno, c'è una foto piuttosto grande, insomma una fotografia abbastanza ampia che ci fa vedere insomma Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, immagini insomma che brindano con delle birrette insomma in allegria, però comunque vabbè. E poi insomma sempre sulla stessa scia, alleanza a più livelli, come approfittare della legge elettorale, quindi appunto a pagina 8 e, insomma trovate sia l'articolo di Antonio Floridi appunto sulla insomma sull'eventuale alleanza intorno alla legge elettorale, e poi trovate anche insomma questa il racconto di questo diciamo in questo incontro che, si, che c'è stato alla festa di AVS. Poi invece altro articolo sempre in taglio basso della prima pagina del manifesto, DDL sicurezza, il governo vuole togliere il telefono alle persone migranti. Allora vabbè, il DDL sicurezza voi sapete sicuramente, ne state cominciando a sentir parlare in maniera più assidua senza dubbio, perché appunto dal 10 settembre sono cominciate le discussioni intorno diciamo a questo decreto legge, a questo disegno di legge scusate, e che naturalmente proprio per la sua, lo suo stato attuale deve seguire tutto un iter processuale diciamo di tutto un protocollo e che dovrebbe portare o alla sua approvazione o a non alla sua approvazione. Ora diciamo le previsioni, noi non abbiamo la sfera di cristallo, però insomma le previsioni purtroppo non sono delle più insomma statisticamente non sono delle più positive, anche perché già alcuni punti diciamo di alcuni articoli di questo disegno di legge purtroppo sono stati approvati durante a seguito insomma delle discussioni, delle ore di discussione che ci sono state già, perché insomma dovrebbero essere o 23 o 28 insomma le ore di discussione dedicate appunto a questo disegno di legge e dedicate a capire insomma chi si opporrà eventualmente alla insomma alla, alla sua approvazione, ma sembra che grandi opposizioni proprio non ce ne siano. Quindi insomma questo famoso DDL, il cui diciamo numero di protocollo è 1660 e che viene chiamato pacchetto sicurezza, e insomma per noi in realtà è una roba veramente disastrosa, ma insomma non solo per chi lo, non solo per noi insomma in qualche modo che insomma siamo molto insomma sempre attive, attivi e presenti per cercare di trasformare l'esistente, sicuramente è disastroso anche per tutta una serie di fasce di popolazione. In questo caso specifico il manifesto ci parla insomma di quello che è la diciamo la sezione, perché poi davvero ce n'è davvero per tutti e tutte insomma dentro a questo disegno di legge, e la le, come dire, gli articoli, tutte le appunto componenti che colpiscono di più, che vorrebbero, perché in effetti per fortuna ancora non è legge, che vorrebbero colpire di più le persone migranti, insomma sono parecchi devo dire, e uno in particolare sembrerebbe essere appunto quello di insomma cosa intende il manifesto per togliere i telefoni alle persone migranti. Sostanzialmente si insomma Meloni propone di perché è venuta proprio da lei direttamente questa proposta, sembrerebbe propone proprio di imporre come legge il fatto di
Nel momento in cui si va a comprare una scheda telefonica, che penso sia una delle cose più normali di questa epoca, insomma uno degli acquisti più normali più delle magliette immagino, e quando si va appunto a comprare una nuova scheda telefonica non si deve solo esibire un documento di identità, ma per chi non ha la cittadinanza nel paese in cui compra la scheda deve esibire anche il permesso di soggiorno. E chiaramente questa, come dire, può essere una cosa anche abbastanza girabile facilmente, però sinceramente è veramente grave che venga anche solo
un'altra delle limitazioni, certo, che vanno a mettere insomma chiaramente sempre il bastone tra le ruote, a mettere in difficoltà gli immigrati, insomma, che comunque continua a resistere a questo mondo che viene da guerra, insomma, è tutto quello che sappiamo. Questa è un'altra di quelle misure che va a ledere e limitare, insomma, la libertà di queste persone, perché poi appunto ormai il telefono, lo smartphone è fondamentale per spostarsi, insomma, anche in questi lunghi viaggi che vengono fatti, insomma, i telefoni sono una delle cose più importanti che gli permette di muoversi. E quindi appunto
In realtà è una limitazione pure abbastanza effettivamente sulla carta anche importante, no? Se le persone poi alla fine dovessero avere davvero grossi problemi a subito ad avere, insomma, magari un collegamento con l'esterno, con chi conoscono, con le persone, certo. Sicuramente potrebbe essere complesso, e quindi sì, praticamente di questo si parla, insomma, la stretta controllo del DDL sicurezza, senza permesso di soggiorno, niente scheda SIM, vabbè, tanto ve l'abbiamo riassunto abbastanza, e quindi niente, insomma, incitiamo, si può dire così, a fare sempre tantissima attenzione a questo DDL sicurezza, perché veramente apre uno scenario davvero preoccupante. Quindi insomma seguiamo la questione, mobilitiamoci intorno alla questione, perché non è insomma una cosa, non è una misura da poco, ecco. E dal manifesto direi che è tutto.
E allora direi che in conclusione possiamo un po' riassumere le prime notizie di questa mattina. Diciamo che tutti i giornali appunto aprivano, titolavano con le parole del Papa, che fondamentalmente appunto dava alle diceva che le donne sono delle assassine perché per gli aborti. E questo appunto lo ribadiamo, l'avevamo un po' detto in apertura, però sì, lo ribadiamo. Erano queste, insomma, una delle prime notizie che vengono riportate sulle prime pagine di questa mattina, perché il Papa diceva sono tutti e due.
Ah, allora sì, diciamo, sia Kamala Harris sia Donald Trump, in realtà dal punto di vista dell'aborto sono entrambe figure che a lui non piacciono, perché credo siano tutte e due pro aborto, francamente non so se Trump lo sia, quindi in effetti su questo non sono certissima. Da Kamala Harris forse ci aspettiamo che quantomeno sul diritto, insomma, di rimanere incinta o meno, su quello si spera che si sia espressa in maniera insomma condivisibile, però ecco, magari Trump chissà.
C'era questo, ci sono le dichiarazioni, l'incontro che c'è stato fra Starmer e Biden, e appunto qui l'altra questione importante era Biden appunto che autorizza l'Ucraina a usare i missili a lungo raggio, e c'era il processo dell'Ilva che è tutto da rifare, che è stato spostato a Potenza. Diciamo che queste erano più o meno le tre notizie principali. Io su questo mi fermerei. Ci hanno chiamato, allora mandiamo in diretta la telefonata, e comunque per le prime pagine direi che ci possiamo fermare, e sentiamo al telefono. Pronto? Allora io mi fermerei un attimo e metterei magari un attimo la musica, e cerchiamo magari di recuperare la telefonata o comunque passare alla fase successiva della rassegna.
Allora, vediamo se l'ascoltatrice ci sente al telefono.
Pronto?
Oh, ce l'abbiamo fatta, molto bene. Quindi sei in diretta, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ogni tanto ci dimentichiamo come si usano gli strumenti della radio, non si sa perché. Comunque, intanto ti salutiamo, ti ringraziamo che ci hai telefonato, quindi vai.
Senti, come dicevo prima, il giorno sì e l'altro sì. E se qualcuno ci ricordasse,
e aspetta, scusami un attimo, non si sente molto.
Avete messo l'accento su questa cosa del Papa.
Aspetta, che non si sente benissimo.
Sa come si esprimerà Kamala Harris.
Aspetta.
Da una parte c'è Trump,
non ci sente, mi sa.
E dall'altra parte ci stanno delle altre che vogliono uccidere. Kamala Harris già si è espressa. Ha detto che lei non toccherà il diritto delle donne ad abortire, perché è una furba, non è una cretina. Però, voglio dire, io credo che noi, qualche battaglia anticriminale, la dovremmo risponderare, perché questo è una potenza, un momento storico in cui ci stanno due guerre veramente terrificanti. C'è la prospettiva della terza guerra mondiale, noi ancora non sentiamo, ma altri che la stanno. Papa, che ti dice che se non è un'Italia e comunque più tengo del mondo del 95% di battezzati, e che lì, cioè, ti dice che ci stanno tanti bambini, che il paese è bello perché ci stanno i bambini. Allora, io veramente per una richiesta formale, noi dobbiamo fare qualcosa, quantomeno nella formazione. Perché questo passa come il Papa buono, il Papa dei migranti. Non so se mi sono spiegato, ecco, vorrei che la radio fosse più incisiva contro il Vaticano, pure nelle letture e nelle disamine del suo giornale La Tendere di Avvolti, come dire, condivido la lettura quotidiana della radio, penso in niente, un minimo di critica. Certo che dicono cose pure giuste, ogni tanto. Però io veramente, per quanto mi riguarda, siccome a me mi stanno dando della scortina da sempre, io gli darei fuoco a loro e vorrei che c'è un figlio un po' più forte, grazie.
Un po' più deciso, no, su questo noi lo raccogliamo volentieri, insomma, il consiglio. Scusate, non ero preparata al fatto che si sarebbe chiusa la conversazione e comunque sì, no, assolutamente raccogliamo insomma come dire, l'invito, perché chiaramente il pensiero è assolutamente condiviso e quindi sì, assolutamente sì, e su questo in realtà siamo molto d'accordo con quello che ci dici, perché in effetti è vero che Harris naturalmente insomma quello che dice lo dice appunto come dicevi bene tu, insomma l'ascoltatrice, per appunto furbizia e strategia politica, non certo perché è qualcosa che ha intenzione di fare o è qualcosa che davvero le passa davvero per la testa, anche perché insomma tra l'altro c'è anche un bel redazionale fatto con Silvia Baraldini che trovate sempre sul sito della radio, in cui bene o male la figura di Kamala Harris viene in qualche modo come dire, vengono tolte tutta una serie di stelline così che si è messa come femminista, come davvero persona radicale e tutto quanto, chiaramente insomma non è proprio così e insomma per quello vi abbiamo anche già un po' dato qualche idea del fatto per cui non ci convince insomma Kamala Harris. E quindi sì, in realtà ringraziamo la compagna per il insomma per la chiamata, perché sì, rispetto alla forse al a, come dire, allo scagliarsi seriamente magari ecco contro insomma l'istituzione religiosa, forse magari che ne so, si dà per scontato che si sia almeno per la mia generazione, si dà per scontato che sia un po' più fuori dalla vita delle persone, perché nel caso per esempio di persone insomma magari un po' più giovani è vero che nella vita non c'è più così come dire una presenza, oppure non lo so, si va in chiesa di meno e tutto quanto, però questo non significa assolutamente che poi invece sto potere abbia smesso di essere pressante, anzi tutt'altro. Scusa, mi sono dilungata.
No, io direi che a questo punto, a parte sì che ringraziamo la radioascoltatrice, ma invitiamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici a chiamarci allo 0649 1750, insomma, se vogliamo commentare insieme le notizie o comunque avvisarci di qualcosa che accade, che non sappiamo, che ci è sfuggito, e lo accogliamo ben volentieri, è il modo insomma con cui ci piace pure fare radio. Comunque io alle 10.08 mi fermerei un attimo, manderei la musica e poi torniamo per la parte interna dei giornali. 87.9, torniamo in voce perché abbiamo un altro intervento telefonico, però io lo collegherei alla rassegna stampa di questa mattina, perché è una notizia comunque di oggi. Ad esempio sulla stampa si parlava di Ilva e processo azzerato, annullata la sentenza che in primo grado aveva condannato 26 persone, la rabbia dei familiari delle vittime, e poi prosegue l'articolo. Ci senti?
Un po' lontano, ma dicendo, spero che voi mi sentiate bene. Pronto? Pronto?
Eccoci, ci senti?
Un po' lontano, ma vi sento. Spero, ripeto, che voi mi sentiate bene.
Sì, 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 ti sentiamo bene. Erano le mie cuffie in realtà che non funzionavano. Prego, prego.
Ah. Allora, inizio io?
Beh, sì, sì.
Vado a ruota libera allora. Buongiorno a tutti e tutti, sono Salvatore Sasi della Confederazione Cobas di Taranto. Allora, questa decisione della Corte di Appello di Taranto, definirla vergognosa è a dir poco. A dir poco perché non solo, come dire, come sapete, il primo grado è durato anni e anni e ci sono state anche delle condanne, per cui il primo elemento che salta subito agli occhi è che i reati che colpiscono la parte politica, i colletti bianchi, parlo di Gianni Florido, ex presidente della provincia, certo, di Vinti Vendola, ex presidente della regione, più qualche dirigente che ha preso tangente del tribunale, insomma questa gentaglia qui, ovviamente andranno in prescrizione e sarà inevitabile. La giustificazione a questo spostamento credo che sia davvero ancora più infame. Perché ancora più infame? Perché stai dicendo alle tarantine e tarantini, cioè vi togliamo tutto davanti. Cioè noi, questa città, questo territorio, le donne, gli uomini e i figlioli e le figliole di questa città sono le vittime e quindi il processo doveva rimanere qua, perché devono sentire la rabbia chi da sempre è stato violentato da questo sistema di potere che bada solo al profitto. Perché questa è la verità dei fatti. Alla fine finirà in niente, in un niente. Ora, credo che un minimo, proprio velocissimamente, cercherò di fare un pezzo di storia di questa questione. Come sapete, c'è stato un momento in cui Taranto e questa vicenda dell'ex Ilva, ma più in generale la questione ambientale, insomma, per i disastri che combina, ha avuto un muto enorme di ribellione con tantissima partecipazione di massa, perché nacque un movimento spontaneo di cittadini, di lavoratori che pose il problema della chiusura dell'Ilva. E ti posso dire orgogliosamente che come Confederazione Cobas noi abbiamo assolutamente condiviso questa posizione. L'Ilva va chiusa perché l'Ilva è un rottame che è un morto che tengono in piedi per continuare a spendere centinaia di milioni, quando l'unico progetto serio che doveva essere, e c'è la necessità di finire un'acciaieria, doveva essere buttare a terra l'Ilva, perché nel frattempo la manutenzione non è esistita de facto e la spesa pubblica, ribadisco, fra casse integrazioni, no? E tutti, come dire, tutti i provvedimenti che hanno preso i vari governi per mantenere in piedi questo mostro e questo morto, perché qui il vero morto è l'Ilva, perché il tipo di produzione che hanno non è ambientalizzabile. Punto. Quindi il movimento pose fortissimamente il problema. 2 agosto 2012 entriamo in una manifestazione di Finfiume Wilm, allora il segretario della Fiume era il signor Landini, forse non ricorderà questo aspetto, era tutto a servizio di Riva. I lavoratori avevano come dire, la busta col panino, la bottiglia da Riva, pur di andare alla manifestazione. Un pezzo di quella manifestazione entrò in piazza e mentre scappavano i 3 segretari dal palco, perché hanno palesemente la colipaglia, invece tutti i lavoratori rimasero in piazza, perché ponevamo una questione: basta Taranto e questo territorio che sia colonizzato e destinato, come lo è stato quasi da poco dopo l'unità d'Italia, ad avere uno sviluppo economico legato a che cosa? Alla militarizzazione e all'industria pesante, con tutte le conseguenze che tutti sappiamo, è inutile qui che stiamo a ripetere, lo sanno tutti, studi epidemiologici, scusate, indipendenti, lo dicono chiaramente. Dicono chiaramente che Taranto è, come si può dire, uno dei luoghi più inquinati di Taranto. E quello che sto per dirvi non è per pietismo, ma è solo per rabbia, perché qui nascono i bambini con i tumori. Le donne hanno l'endometriosi. Ma che cosa vi devo raccontare? Queste cose sono note a tutti, sono note a tutti. Però i governi cosa hanno fatto? Per difendere la casta, ovviamente, per esempio, non solo hanno fatto dei provvedimenti, ma hanno dato immunità giuridica ai dirigenti pubblici che hanno gestito tutta questa transizione. Allora di che cosa stiamo parlando? Tenete presente che il 15 dicembre 2012 a Taranto ci fu una manifestazione di 40.000 persone, tutte le serrande abbassate in solidarietà, perché dire basta, siamo stanchi di morire. Questa è una città che non solo fa i morti fisici, ma morti economici, morti sociali, morti politici, cioè è una situazione distrutta sotto tutti i punti di vista. Ora, purtroppo quel movimento a un certo punto si è afflosciato per due motivi. Uno, quello che ve l'ho detto, è che quei provvedimenti hanno sostanzialmente impedito, a un certo punto, i movimenti hanno sempre hanno un andamento sinuoso, no? Questo non è strano, ma anche perché poi il sistema ha cooptato chi si era fatto falsamente paladino, svuotato la forza del movimento che nasceva tutto dal basso, perché io ho parlato di due aspetti, ma in quel periodo si faceva un'assemblea di piazza di 1.000 persone. Una manifestazione a Rione Tamburi che è vicino all'Ilva, 7.000 persone, ma così con uno schiocco di dita, che avevamo in mano la città.
Di che anno si parla per i radioascoltatori?
Qualcuno ha cooptato chi si era fatto falsamente paladino, in particolare il Movimento 5 Stelle, questo va detto con chiarezza, e si è mano a mano purtroppo svuotato. Infatti io, sotto questo punto di vista, questa sentenza non giunge nuova, non giunge, così da meravigliare. No, io penso che questa decisione di spostare a Potenza, quindi svuotarlo sostanzialmente il processo, quindi non far pagare niente a chi doveva pagare, bene, si inquadra in un quadro politico molto chiaro, che questo governo cosa sta facendo? Sempre di più, vediamo le campagne stampa che da questo punto di vista ci sono, no? Nel difendere i politici corrotti, il sistema di politico mafioso clientelare, i colletti bianchi da un lato, cosa fa dall'altro? e questo non vale ovviamente solo per la realtà di Taranto, ma vale per tutte e tutti, a livello nazionale, prevede anni di galera per chi dissente e protesta. Punto. Questa è la verità. Attenzione, c'è già l'OSCE che ha fatto delle considerazioni giustissime, delle obiezioni giustissime rispetto esattamente a questa libertà di dissentire, di, come dire, di protestare, dico io anche di ribellarsi. Va bene? C'è un diritto universale. Chiaramente questo governo se ne fotte niente, insomma, questo non è una novità. Ma sull'Ilva le responsabilità sono di tutte le parti politiche, tranne quelle, come dire, extraparlamentari. Diciamocela tutta la cosa così com'è.
Certo.
Tanto è vero che, diciamo, come Coba ci stiamo facendo partire un appello, come dire, per ricostruire questo movimento dal basso. E in un comunicato stampa partito si dice chiaramente che mandiamo anche un avviso al governo. La loro repressione, l'aumento della repressione, non potrà mai spegnere il fuoco che cova sotto le ceneri, anzi aumenterà la rabbia di chi da sempre, come dire, viene violentato quotidianamente. Questa città oramai i giovani scappano, quindi non è una città solo di morti fisicamente intesi, di malattie devastanti, che non puoi proporre nell'arco di 40-50 chilometri, come dire, se vi ricordate ci fu un allevatore che ha perso tutto il suo bestiame, ma nell'arco di 40-50 chilometri non sappiamo che frutti mangiamo. Quindi di che cosa stiamo parlando più? L'augurio è questo, ricostruire questo movimento da basso. Non può che essere il nostro impegno in questo momento. Ribadisco, in questo quadro politico dove una corte d'appello si permette di prendere una decisione che, ribadisco, è folle, che per la centesima volta significa sputare in faccia a questo territorio.
Non so se l'ascoltato la persona che ha chiamato mi sente.
Territorio.
Mi senti?
Sì.
Scusami se ti interrompo. E no, scusa, volevo soltanto, diciamo, fare un piccolissimo appunto sul.
Abbi un po' la voce, ti prego, perché ti sento lontanissimo.
Ecco. Ok, adesso meglio?
Sì,
ok, perfetto.
O meglio, sì.
Ok, e no, per perdonare l'interruzione, no, in realtà volevo solo magari dire una cosa sull'uso della parola violentare. In realtà è un uso forse un po', chiaramente, insomma, capiamo cosa vuol dire, però insomma, ecco, è un uso un po' pesantino, diciamo, del appunto, perché si usa in realtà.
No, se vuoi uso proprio stuprare questo territorio.
In realtà, però diciamo non è come dire,
capisco,
anche dalla prospettiva,
no,
insomma, anche
cosa vuol dire.
Come dire, anche di noi, insomma, anche
scuso,
di femministe, eccetera. Possiamo sicuramente,
compagni all'ascolto,
possiamo sicuramente scegliere altre parole, insomma, sicuramente rispetto a questa che magari
la rabbia che noi viviamo.
No, no, certo, figuriamoci, nel senso che è chiaro che non vogliamo depotenziare, però ecco, magari appunto utilizziamo, se visto che ce ne sono molte altre di termini, sicuramente possiamo usarne altri.
No, figurati, rispetto assolutamente, okay. ti ribadisco le mie scuse.
No, ci mancherebbe.
Detto questo, come dire, è possibile, magari, se incontri qualche chi, e qua possiamo dire che siamo tutti, abbiamo avuto i morti in famiglia, dobbiamo seguire malattie devastanti, quando uno perde figli di 15 anni o figli o bambini che nascono già con i tumori, c'è una rabbia repressa, guarda, che non so a che cosa può essere comparabile, è qualcosa che soprattutto è inenarrabile, non la puoi raccontare, la puoi solo vedere negli occhi, nel cuore, negli atteggiamenti, no? Di chi ha subito, in questa città l'hanno subito praticamente tutte le famiglie, praticamente qui non c'è una famiglia che non abbia un problema di questo genere. Attenzione, non siamo neanche all'apice, secondo alcuni studi, non siamo neanche all'apice della situazione.
No, no, beh, è chiaro, questa si tratta di una situazione
devastazione
totale, anche delle proprio delle vite, delle persone, della salute, delle vite delle persone, ma appunto, come ci ricordi tu, anche vite, incredibilmente giovani, no?
Questa è la verità. Cioè, non c'è altro da poter dire. Quindi l'unica cosa è ribellarsi a tutto ciò e quindi ricostruire quel movimento. Non sarà facile, perché ovviamente è subito un contraccolpo con le delusioni di chi voleva farsi paladino e invece, insieme a tutti gli altri, come dire, ha sempre messo in un angolo, no, in un cul-de-sac questo territorio, strafottendosene, no, come dire, di ciò che accadeva, accade e continuerà ad accadere.
Certo, sicuramente.
Questa è la fotografia, cari compagni e cari compagni. Questo è.
Fatto...
Ma questo non ci si può sottrarre sotto questo punto di vista. Quindi non so. Se voi avete altre domande,
no, hai fatto sicuramente notare, secondo me, un altro, cioè un aspetto molto importante che è stato quello illusorio del Movimento 5 Stelle, che non è, come dire, è stato spesso anche in altri movimenti di lotta, anche in altri contesti,
certo.
Cioè soprattutto negli altri, appunto negli anni in cui il Movimento 5 Stelle stava nascendo, ha canalizzato appunto la rabbia illudendola.
Ma questo l'aveva detta Grillo ben prima di Genova 2001,
Certo.
O nel periodo di Genova 2001, l'aveva proprio detto, solo io potrò affermare che secondo il suo punto di vista, ovviamente, l'aveva detto e l'ha realizzato, quindi come si può dire, quello che dici tu è la conferma di questo, che sono stati un tappo reale svuotando la potenzialità, no, dei movimenti che nascono dal basso e che con Attara anche in quel periodo avviso una partecipazione, che io che faccio politica oramai sono 54-55 anni, voglio dire, gravissimamente, forse nel 70 ci sono state delle punte di questo tipo di lotta, veramente. Quindi come si può dire? Che possiamo aggiungere di più? Che solo i movimenti dal basso possono cambiare le situazioni, quindi un saluto a tutti i movimenti
su
di casa,
sì, noi su questo
è un grandissimo contro i gasometri, cioè a tutte le compagne e compagni che sono in lotta per queste cose, che puntualmente ovviamente vengono repressi, e con il decreto legislativo 1660 corriamo tutti dei rischi maggiori. Vabbè.
Certo, questo sì,
fare?
Sempre stati, cioè, da
ci
una
siamo,
parte.
No, noi ci siamo, certamente questo non ci potrà certamente spaventare, perché, come dire, siamo abituati, anche perché, come dire, c'è anche il sottoscritto che ha conosciuto la violenza di Stato, in quel senso ci sono dei compagni che finito nel processo del Sud Ribelle. Siamo stati assolti per non aver fatto niente. Però questo è, di che cosa parliamo, oltre le denunce, oltre queste cose qua. Però non hai un'altra via, non si può delegare la propria vita, sia da un punto di vista materiale, no? Morte, malattie, ma proprio umana, perché qui distruggono gli esseri umani psicologicamente, materialmente, moralmente, cioè ti rendono, provano almeno a renderti una larva de facto, un numero de facto. Questo è tragedia nella tragedia, no? Non so se riesco a spiegarmi, e ripeto, quando ho usato quei vocaboli, non voleva essere un paragonare, diciamo, a qualcosa che riguarda le vicende di genere, mancherebbe altro. Ma la sensazione che vivono qui le persone è esattamente quella, di sottomissioni quotidiane, di vessazioni quotidiane, perché poi puoi immaginare come scatta il ricatto per il lavoro in questo territorio, no? Come scattano tutta una serie di ricatti. Questo non è vivere, non è neanche sopravvivere, è solo un sostanziale vegetare, perché quando io sento alcuni lavoratori, mi dispiace per loro, qualche volta mi incazzo di brutto, ma mi dispiace anche perché capisco uno che c'è una famiglia, quando dice cosa devo fare, come devo vivere. Noi la proposta l'avevamo fatta, chiaramente non è mai passata, nessuno l'ha cotta al balzo per farne, come dire, un progetto politico, non gli interessa. Non gli interessa, perché poi comunque l'acciaio andrai comunque in sovrapproduzione. Comunque andrà in sovrapproduzione. Quindi, come si può dire, che tu produci tanto acciaio per fare tanti soldi, beh, ti hai fatto tanti soldi, però poi il cielino rimane in mano alla collettività, con le casse integrazioni e quant'altro. Quindi il discorso è complesso e quello che può sbaragliare tutto è una ripresa dei movimenti dal basso. Non c'è altro, non bisogna negare nulla a nessuno.
Io ti ringrazio per questo intervento, sicuramente da questi microfoni appunto noi rilanciamo con forza i movimenti dal basso e la lotta, e insomma questa vicenda noi proviamo sempre a seguirla da vicino e insomma ci risentiamo presto per ulteriori aggiornamenti.
D'accordo,
ciao.
Ringrazio, un saluto a tutte le compagne in ascolto.
Grazie,
buona
ciao.
Giornata, ciao.
E allora, dopo aver sentito il compagno appunto che ci faceva un po' questo intervento da Taranto su una notizia che appunto, e riprendendo e provando a riprendere la rassegna stampa di questa mattina, una notizia appunto che stava su diverse prime pagine dei quotidiani di questa mattina, sulla stampa ne parlavano a pagina 21, Ilva processo azzerato, 26 gli imputati condannati nel processo in corte d'assise a Taranto, 270 gli anni di pena sentenziati dai giudici tra i condannati, c'era anche appunto Fabio e Nicola Riva, e su questo appunto ne leggo giusto l'ultima parte del Corriere della Sera, che gli imputati di Ambiente Svenduto erano accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro, avvelenamento di sostanze alimentari, corruzione in atti giudiziari, omicidio colposo e altre imputazioni. Tra le 26 condanne del primo grado, quella a 22 e 20 anni dei fratelli Fabio e Nicola Riva, i 21 anni e mezzo dell'ex responsabile della relazioni estere Girolamo Archinà e i 21 all'ex direttore di stabilimento Luigi Capogrosso, ma anche 3 anni e mezzo all'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. La Corte d'Assise stabilì inoltre sia la confisca degli impianti dell'area a caldo che la confisca per equivalente dell'illecito profitto per una somma di 2,1 miliardi. Questo mi sembrava insomma giusto riportarlo, giusto per dare qualche numero. Non so se te dall'altra parte del tavolo volevi aggiungere qualcosa, vediamo se adesso funziona il microfono.
Beh, giustamente, se non lo accendi niente, oggi ho deciso che le cose non vanno accese ma devono funzionare lo stesso, quindi scusate ascoltatrici. Allora, in realtà ci sono due articoli più o meno interessanti, uno in particolare molto interessante però dal Domani, che però parla di carcere, quindi in realtà cambiamo un po' argomento, non so se vogliamo, no, procediamo, perfetto. Allora, quindi appunto dalle pagine del Domani, dalle pagine interne del Domani, a pagina 7 in particolare ci sono appunto due articoli, uno su uno sciopero della fame indetto dalle detenute di Torino, quindi delle Vallette, carcere che voi conoscete, insomma ne abbiamo parlato tante volte, voi che ci ascoltate sicuramente conoscete per le particolari condizioni di durezza e che vivono di vita, insomma di sopravvivenza, anzi, perché quella tra le mura di un carcere proprio non è vita assolutamente, e appunto a cui si trovano, con cui si trovano a confrontarsi le detenute, insomma in tempi recenti, soprattutto l'anno scorso lo ricordiamo, la sezione femminile delle Vallette ha visto morire tre donne, anzi in realtà in condizioni, una in particolare veramente pesantissime, per il fatto che insomma questa donna aveva cominciato uno sciopero della fame che l'ha portata poi alla morte, perché non le era permesso di incontrare il figlio. Cioè veramente siamo a livelli proprio altissimi. E diciamo questo articolo del Domani di Alice Dominese ci racconta di questo sciopero della fame contro il sovraffollamento. 57 recluse hanno annunciato la protesta con una lettera indirizzata alla direttrice dell'istituto e anche al presidente della Repubblica Mattarella. E appunto qua si parla, insomma, ci sono proprio le parole, insomma, delle detenute. Queste ve le vogliamo riportare perché sono le parole sicuramente più preziose che abbiamo a disposizione, perché noi ne parliamo moltissimo, ma sempre da fuori, da persone cosiddette libere. Quindi, insomma, come sapete, anche questo, insomma, lo sapete bene voi che ci ascoltate, noi diamo sempre il più possibile, insomma, la voce alle persone detenute che insomma ci scrivono molto e giustamente devono essere ascoltate. Io ho fatto 5 giorni, questo è un virgolettato di una detenuta, e preso quasi 5 chili, oggi ho staccato, ho perso quasi 5 chili, oggi ho staccato, Paola inizia giovedì fino a domenica, poi rinizio io, siamo una 15 per gruppo, attacchiamo e stacchiamo a rotazione, in totale siamo 57 donne, questo è il messaggio di una delle detenute del carcere Lo Russo e Cotugno di Torino, in sciopero della fame dal 5 settembre, una protesta condivisa con il comitato Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso. Questo è un comitato che di cui noi abbiamo a volte riportato le parole, perché insomma si spendono veramente tanto, la protesta pacifica delle donne recluse nelle sezioni 1, 2 e 3 dell'istituto, che si alternano in staffetta a oltranza, è stata indetta tramite una lettera indirizzata alla direttrice del carcere e rivolta a parlamentari, ministri e al presidente della Repubblica Mattarella per chiedere di intervenire contro il sovraffollamento nelle celle. Nicoletta, una delle attiviste del comitato Mamme in Piazza per la Libertà, tra i gruppi delle società civile che sostengono lo sciopero e tra coloro che riescono ad avere notizie dalle donne recluse. Ci teniamo in contatto con loro con difficoltà, ci dice. Ci chiedono di essere informate su chi si sta attivando all'esterno per dare voce alla loro protesta, perché per loro è molto difficile tenere su il morale e portare avanti lo sciopero. Sono organizzate a gruppi di 15 persone e si danno il cambio periodicamente. Ora qua viene fuori un dato importante, che è un elemento importante, che è quello del collegamento tra dentro e fuori, cioè della solidarietà tra persone recluse e persone che sono invece cosiddette libere. Ed è per questo anche che noi spesso, insomma, continuamente cerchiamo di incitare, insomma, chiunque, chi ci ascolta, a cercare di mantenere a volte va proprio aperto un collegamento con le persone recluse, un collegamento che può essere quello di stare di partecipare ai presidi, ai tantissimi presidi che compagni e compagni, ma anche persone che hanno le persone care recluse, insomma parenti, veramente chiunque. E ultimamente, insomma, si sono anche moltiplicati questi appuntamenti appunto che servono a far sentire fisicamente, proprio anche con la voce, materialmente, una vicinanza alle persone recluse, perché senza questo le persone recluse sono ancora più isolate, più di quanto già il sistema e l'istituzione carceraria facciano, perché lo fanno, e insomma qualcuno diceva lontano dagli occhi, lontano dal cuore, effettivamente questo è quello che succede, ma noi questa lontananza la rifiutiamo completamente e anzi cerchiamo di starci il più possibile. Un altro mezzo molto importante è quello della corrispondenza, insomma cerchiamo appunto di essere il più possibile vicine e vicini alle persone recluse, perché questo è davvero un fatto che ribalta, cioè davvero una cosa che può ribaltare la situazione appunto delle persone detenute, e perché senza il sostegno da fuori veramente è difficilissimo, se non impossibile, organizzare qualcosa dentro. Insomma, questa è una dinamica che conosciamo bene. E poi vabbè, insomma, l'articolo continua, questo pezzo non ve lo leggiamo perché purtroppo sono dati che abbiamo dato, scusate il gioco di parole, molte volte, sono vabbè i dati insomma sul sovraffollamento, e il dato più pesante, più drammatico, quello dei suicidi. E poi vabbè, qui c'è pure una disamina sul fatto che il personale è sotto organico, e chiaramente è sotto organico in tutte le istituzioni penitenziarie, ed è sotto organico più che altro insomma quello che viene poi diciamo rimpolpato, anche secondo le disposizioni di legge, è sempre quello delle secondine, dei secondini, non certo quello invece di tutto un personale che tra virgolette civile, insomma, che non è appunto, che non ha a che fare con le guardie, e quello è proprio l'ultimo che subisce, anzi che beneficia di nuove assunzioni, no? Perché le nuove assunzioni sono sempre quelle appunto di chi controlla e non di chi dovrebbe garantire un minimo, insomma, di percorsi all'interno del carcere che in realtà un pochettino fanno la differenza, no? Rispetto anche a un sopravvivere dentro a quelle mura. Poi invece l'altro articolo che non vi leggeremo pure qua intero, perché sinceramente più di tanto non ci interessa, però due cose ve le volevamo dire. Questo articolo è un articolo di Daniela De Robert. Daniela De Robert è una delle tre persone che fanno parte dell'organo collegiale del garante della... dei garanti delle persone private della libertà, garante nazionale naturalmente, perché come sapete quello è un organo super ramificato, per cui c'è l'organo nazionale che appunto è collegiale, nel senso che sono tre persone, e poi ci sono tutti i vari e tutte le varie garanti a livello insomma regionale, cittadino, provinciale, cittadino, e insomma niente, vabbè, lei in realtà chiaramente non ci aspettiamo diversamente, insomma fa una piccola storia, perché la figura dei garanti e delle garanti è una figura nuova, una figura del 2013, fa tutta insomma un minimo di storia su questo e insomma racconta delle grandi possibilità che insomma dell'importanza diciamo delle garanti rispetto a raccontare quelle che lei definisce zone buie, gli angoli bui delle galere. Per noi invece in realtà la galera è tutto un buco nero unico, non ci sono angoli bui sinceramente, però va bene, e appunto lei ci dice insomma tra i vari poteri che abbiamo se ne aggiunge un ultimo, ovvero formulare raccomandazioni alle istituzioni. Ecco, noi su questo in realtà ci volevamo un pochettino concentrare, insomma per dire, per ribadire che la figura del garante o della garante per noi non ha grande fiducia, non merita grande fiducia, né merita insomma appunto insomma grande sostegno, perché di fatto si tratta di figure istituzionali che sì sono insomma deputate in qualche modo, uno spiraglio diciamo così la controparte glielo dà per entrare nelle galere anche senza troppi controlli da parte dei secondini, almeno questo è quello che dispone la cosiddetta legge. Però non per questo, insomma, si tratta di figure che sono poi così utili, nel senso, quindi forse come dire, non diamo troppa importanza, ecco, magari questo lo ricordiamo anche a voi che ci ascoltate, quando magari loro danno tirano le loro somme, insomma fanno i loro rapporti eccetera eccetera, ricordiamo che si tratta appunto di raccomandazioni, che tradotto in linguaggio diciamo così giuridico, raccomandazione significa nulla, perché la raccomandazione non è vincolante, non è cogente, insomma non ha di fatto nessun valore, no? Un po' come le declaratorie dell'ONU, no? Si dice sempre l'ONU ci ha detto che le carceri italiane sono disumane, che vergogna, bene che l'ONU l'abbia detto, adesso le cose cambieranno. No, perché non, lo Stato italiano non le recepisce queste cose, perché non è obbligato a farlo, e quindi in realtà ecco insomma non capiamo bene che adesso anche le garanti si vogliano esprimere perché la situazione è veramente impossibile, però non lo so, visto che stanno da quel lato magari ecco pretendessero, proprio se volessimo anche un po' interloquire con loro, gli proporremmo di un pochettino di pretendere magari anche di avere un effettivo ruolo, una effettiva ricaduta sulle vite delle persone, perché attualmente non ce l'hanno, quindi insomma ecco magari anche come dire far vedere quanto le loro azioni sono importanti, ecco per noi è un po' insomma ci sembra un po' inutile, e direi che basta, insomma anche dal domani abbiamo detto un po' di cose.
E allora io mi sposterei su altri due quotidiani, andrei a vedere Il Manifesto e La Stampa, e prenderei in realtà, mi sposterei sulle notizie di Primo Piano, che sul Manifesto appunto il primo titolo era questo, l'impaziente inglese, no? Il premier britannico Starmer che spinge perché Biden autorizzi l'Ucraina a usare i missili a lungo raggio. C'è questo reportage del Manifesto, Agonia Pokrovsk, virgolettato, i russi alle porte, c'è la fila all'ingresso di Pokrovsk, poco prima del nostro arrivo i russi hanno bombardato l'ultimo ponte rimasto, il cavalcavia ha retto ma nel tratto centrale metà della carreggiata è caduta nel vuoto, ed è virgolettato adesso, prima il ponte verso Mir Novgorod, poi il grande ponte sopra la ferrovia, ora questo, è chiaro che i russi si stanno preparando a entrare, spiega un ufficiale ucraino di una brigata di complemento impegnata su questo fronte. Se la situazione resta la stessa possiamo resistere una settimana, forse due al massimo, magari se mandano dei rinforzi. Si interrompe e conclude con un'imprecazione. L'articolo appunto è lungo e lo potete trovare tutto a pagina 2. Fondamentalmente riporta la rabbia in questo caso dei militari ucraini. Il comandante di zona, virgolettato, il comandante di zona è un incompetente e mancano rinforzi. La situazione appunto con la quale abbiamo assistito nell'ultimo periodo è stata comunque un'avanzata da parte dell'Ucraina, e invece nell'ultimissimo periodo le cose stiano leggermente cambiando. Però questo per arrivare a una notizia che occupava le prime pagine di questa mattina, che è l'incontro fra Biden e Starmer. Il dipartimento di a questo punto mi sposto sulla stampa a pagina 2, che appunto sono le vicende più diplomatiche che si stanno verificando in questi giorni. Il Dipartimento di Stato dice che i temi in agenda nel bilaterale fra Starmer, primo ministro britannico da 2 mesi, e Biden sono molti, che l'alleanza è solida e che nei 90 minuti nello studio ovale non solo di Ucraina parleranno, ma inevitabilmente si finisce sempre al punto dolente, ovvero ai missili a lungo raggio che Zelensky vorrebbe poter usare in territorio russo, trovando gli alleati occidentali sparpagliati in mille rivoli. Washington ieri prova a mantenere ferma la narrazione dietro la formula di rito: la nostra politica non cambia, ma i segnali che qualcosa sta succedendo cominciano a essere vari e frequenti. Questa settimana Blinken e David Lammy, omologo britannico, sono stati insieme a Kiev. Lì hanno parlato con Zelensky e il presidente ucraino non ha fatto mistero che togliere le restrizioni all'uso dei vettori a maggior gittata è fondamentale. Ieri ha detto che è ora di smetterla, virgolettato, con le domande e di avere risposte. E con la verve ormai arcinota ha pure aggiunto che l'Occidente ha troppa paura anche solo di sollevare la possibilità di abbattere missili e droni russi che prendono di mira l'Ucraina, nonostante stia aiutando Israele a farlo. Il riferimento in questo caso è contro i razzi iraniani. Appunto le collaborazioni, insomma, si esplicitano le collaborazioni fra l'Occidente e Israele. Starmer è entrato nello studio ovale con l'idea di chiedere a Biden cosa penserebbe se Londra, in questo spalleggiata da Parigi, autorizzasse l'uso dei suoi Storm Shadow, vettori a lungo raggio, in territorio russo. Nel volo che l'ha portato a Washington, Starmer ha parlato di discussioni strategiche. Poi l'articolo prosegue, anche questo ora non lo leggo tutto, pagina 2 della stampa, però appunto sono temi che penso importanti da riportare, perché chiaramente non fanno stare tranquilli e tranquille questi ultimi sviluppi. Biden appunto ad ora comunque non ha dato il suo ok verso questi missili a lunga gittata. E nel campo europeo appunto sicuramente in questo caso Londra e Parigi e la Francia in generale sono i paesi, insomma, che più spingono in un'offensiva su questo fronte. Non so se dall'altra parte del tavolo c'è qualcosa che vuoi leggere, oppure se ci prendiamo un momento di pausa. Ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce. 87.9, torniamo in voce e diamo lettura di un articolo di pagina 5 del Manifesto. È un articolo che avevamo già preannunciato in realtà nelle prime pagine, l'avevamo anche commentato. Il governo vuole togliere ai migranti anche il telefono. È un articolo che riguarda il DDL 1660, niente più SIM telefonica per chi non è in possesso di un permesso di soggiorno. Tra gli articoli del decreto sicurezza in discussione alla Camera in questi giorni, il governo, guidato da Giorgia Meloni, presenta uno che si prospetta una vera e propria mostruosità per chi arriva in Italia. Approderà in aula martedì e prevede una modifica al codice delle telecomunicazioni per cui per le persone extracomunitarie non sarà più sufficiente il solo documento di identità per acquistare una SIM telefonica, servirà a presentare anche il permesso di soggiorno. L'articolo del provvedimento è il numero 32, modifica il codice delle telecomunicazioni ed è stato inserito durante la discussione in commissione. È un tentativo del governo di produrre quello che loro stessi hanno definito effetto deterrenza, ed è chiaro che con questa mossa si punti a rendere impossibile la vita dei migranti, arrivando addirittura a impedire loro di comunicare con chiunque. L'obbligo di presentare anche il permesso di soggiorno per avere la possibilità di intestarsi una scheda telefonica ha quindi tutto il sapore di una presa in giro, visto che solo per fissare un appuntamento possono volerci mesi, se non un anno intero. Anche per coloro che hanno tutti i requisiti, l'attesa per completare la procedura è interminabile, lasciando molti migranti in una condizione di limbo, legalmente parlando. L'articolo vieta anche la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto per un periodo di tempo che va dai 6 mesi fino a 2 anni a chi in passato o in flagranza è incriminato di scambio di persona. Sono previste poi sanzioni per i rivenditori che rilasceranno schede SIM senza richiedere tutti i documenti necessari al momento della vendita, tra cui la chiusura temporanea del negozio. Rischia di essere una vergogna internazionale, sostiene il capogruppo di AVS nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti. Sarebbe il capitolo più brutto fino ad oggi. Dopo i già pessimi provvedimenti di questo decreto sicurezza, è un concentrato di ipocrisia e razzismo. Quell'articolo espone l'Italia alla vergogna internazionale. Ritiratelo. Prosegue Zaratti, è facile scandalizzarsi quando accadono le tragedie. Nel nostro paese è tollerato sfruttare la forza dei migranti, ma poi non gli concediamo neanche la possibilità di avere un numero di telefono. È una vera e propria mostruosità e noi di AVS continueremo a dare battaglia perché non sia approvato, anche se la possibilità che venga respinto sono quasi nulle, essendo parte integrante dell'articolo 32 e non un semplice emendamento. Il rischio che a breve sia effettivo è reale, conclude il deputato. E poi prosegue l'articolo a pagina 5 del Manifesto. Io però mi fermerei con la lettura di questo articolo e passerei a un'altra notizia che è sempre sulla stessa pagina, che è un'altra questione che abbiamo seguito da questi microfoni. La Cassazione dà ragione a Spera, non fu terrorismo. Non era terrorismo. La Corte di Cassazione ha fatto cadere l'accusa più pesante contro Luigi Spera, da mesi rinchiuso nella sezione alta sicurezza del carcere di Alessandria per aver partecipato a un lancio di fumogeni di segnalazione contro la sede della Leonardo a Palermo nel novembre del 2022, un'azione puramente dimostrativa che viene letta dagli inquirenti come un attentato. Con la decisione degli ermellini viene così annullata l'ordinanza del Tribunale del Riesame siciliano che aveva riqualificato il reato attribuito a Spera come attentato incendiario terroristico da semplice incendio. Adesso i giudici palermitani dovranno rideterminare la misura cautelare sulla base della nuova imputazione. Virgolettato, una situazione paradossale che speriamo possa essere alla fine, dice il deputato Grimaldi, che speriamo possa essere alla fine. Vogliamo che Spera torni a casa e che cessino le punizioni esemplari verso chi contesta ciò che in questo mondo colpisce il pianeta e le persone, dall'economia di guerra a quella del fossile. Luigi è stato detenuto per mesi in carcere di alta sicurezza ad Alessandria sulla base dell'accusa di terrorismo, che sin da subito appariva del tutto sproporzionata e pretestuosa, dice l'eurodeputata di AVS Ilaria Salis, che aveva incontrato Spera nelle scorse scorse settimane, auspichiamo che il compagno possa tornare a casa il più presto possibile, basta criminalizzare chi lotta per un mondo migliore. E questa, diciamo, che si unisce un po' alle buone notizie della giornata di ieri, appunto, della libertà di Mansour. E della, appunto, in questo caso anche del fatto che è caduta il terrorismo in Cassazione, e quindi, insomma, ci tenevamo a riportarla in questa rassegna stampa. Tu c'hai qualche cosa da leggere, che ci volevi leggere?
Allora, in realtà vai. Va, perfetto. Ma oddio, in realtà forse no, ci rimane giusto la cronaca di Roma del Corriere, ma insomma è veramente una cosa peggio dell'altra, tra taxi introvabili e prostitute minorenni sfruttate, poi sempre con questi toni così, preso il boss che si è preso un sacco di anni di galera, ci tengono a dircelo subito, tutte queste cose che ci rassicurano tanto, e poi qui appunto c'è un altro articolo che ci fa capire quanto appunto le forze dell'ordine sono attive rispetto alla tutela del nostra, in qualche modo, quindi delle donne, condannato personal trainer, quindi vabbè, tutte queste cose proprio, perché appunto stalkerizzava una cliente, vabbè, e poi niente, sono notizie sullo stadio Flaminio e notizie di sport e la famosa scalinata di Piazza di Spagna, e su cui però, scusate, non so bene, che sono notizie abbastanza ristrette, in realtà la scalinata è parte integrante della capitale, beh, di sicuro ci si trova all'interno, e quindi boh, no, in realtà, scusate, sì, vi ho letto i titoli un po' al volo, ma non è che valesse troppo la pena. Poi vabbè, in realtà sono le 10:57, tutto sommato credo che abbiamo insomma, vi abbiamo letto un bel po', insomma, il contenuto sicuramente dei quotidiani di oggi, anche le prime pagine, se non ricordo male, le avevamo un po' guardate, però mi sa che tu hai trovato qualcosa che possiamo rileggere forse.
Sì, io volevo leggere pagina 4 della stampa, insomma pagina 4 è impostata così: Israele blitz segreto, questo lo abbiamo letto in apertura, vi leggo giusto l'inizio di quest'articolo, ma quello a cui volevo arrivare è subito sotto un altro riquadro. Comunque, l'inizio di quest'articolo è: nessun bombardamento dal cielo avrebbe consentito di raggiungere le stanze più segrete e fortificate del centro sotterraneo di studi e di ricerca scientifica Masihaf, nella regione siriana di Hama, e di attacchi aerei ce n'erano stati diversi su quel sito dell'agenzia governativa che gli analisti ritengono impegnata alla ricerca e sviluppo di tecnologie e armi nucleari, biologiche, chimiche e missilistiche, compresi missili balistici e armi convenzionali e avanzate. Questa volta hanno ritenuto i vertici militari israeliani ci volevano le forze di terra. Con la copertura dei caccia nella notte tra domenica e lunedì, i chopper hanno attraversato lo spazio aereo siriano. Vabbè, insomma, qui l'articolo prosegue, però appunto le forze d'élite nel cuore della Siria per distruggere un sito missilistico, una missione ad alto rischio in elicottero con i jet che distruggevano le difese Hezbollah, risponde con raid in Galilea mentre Sinwar ringrazia Nasrallah. Quello a cui volevo arrivare era il riquadro che c'è subito sotto: stop al corteo pro-Palestina del 5 ottobre, piantedosi, assurdo celebrare un eccidio. Un conto è il Libero e pensiero, altra cosa è la celebrazione di un eccidio. La celebrazione di un eccidio è virgolettato. Il governo sta valutando di vietare la manifestazione che Giovani Palestinesi Italia hanno convocato per il 5 ottobre con l'intenzione dichiarata di festeggiare l'anniversario della strage di cittadini israeliani compiuta da terroristi palestinesi al Nova Festival il 7 ottobre. Se ne parla da giorni e ieri Matteo Piantedosi ha fatto capire che l'intenzione è di dire no. Ci siamo contraddistinti per aver consentito ogni manifestazione del libero pensiero, ma stiamo riflettendo sul fatto di autorizzare la celebrazione di un eccidio. Peraltro, ha aggiunto, riteniamo che l'impronta di queste manifestazioni costituisca un problema di ordine pubblico. Insomma, io quello che noto è la continuità fra quello che dice Piantedosi e quello che scrive anche il giornalista, i toni con i quali parlano del 7 ottobre, della resistenza palestinese e della possibilità di una manifestazione il 5 ottobre. L'annuncio dell'iniziativa era comparso il 3 settembre sul profilo Instagram dei Giovani Palestinesi Italia e bastava leggere le prime righe per capire che avrebbe scatenato polemiche. Quella strage veniva definita, virgolettato, un'operazione di resistenza, e in un post successivo si parla del 7 ottobre del 2023 come di una data storica per i promotori della manifestazione. Dopo un anno, il valore, ancora virgolettato, stanno riportando appunto le parole dei giovani palestinesi, dopo un anno il valore dell'operazione della resistenza palestinese e della battaglia del diluvio al Qassà è chiaro a tutto il mondo, anche a coloro che inizialmente avevano disapprovato il giusto atto anticoloniale e la rottura della gabbia imposta dal sionismo. E aggiungono: non accettiamo le accuse di terrorismo. Su questo tema del terrorismo ne abbiamo parlato anche da questi microfoni, su come il terrorismo viene... su come il terrorismo venga utilizzato per delegittimare, generalmente no, per stigmatizzare ogni atto di resistenza. E questo è in generale come opera in generale, è la storia un po' dello Stato d'Italia. Mi viene in mente appunto il caso ad esempio di Luigi Spera, no? Di come si cercava di mettere all'angolo e criminalizzare Luigi Spera e l'azione contro Leonardo all'interno del recinto del terrorismo, e così viene fatto anche per la resistenza palestinese, no? Spesso si parla di attacchi, cioè spesso quando ci sono appunto le risposte palestinesi si parla di attacchi terroristici, di appunto organizzazioni terroristiche, ma ad esempio si può notare come non avvenga mai il contrario, non è che si parla dello Stato di Israele come uno Stato terrorista o degli attacchi dei militari israeliani come degli attacchi terroristici, quello appunto è tutto legittimo, anzi addirittura si parla soprattutto all'inizio in realtà dal 7 ottobre in poi, all'inizio di questa parabola si parlava, no, di legittima difesa e mai comunque di terrorismo. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni, qualche giorno fa aveva presentato un'interrogazione a Piantedosi per chiedere come pensa di tutelare la sicurezza evitando che si inneggi all'odio. Per il dirigente di Fratelli d'Italia questa manifestazione è inaccettabile perché festeggia l'anniversario del 7 ottobre e ne danno un'accezione positiva definendolo un evento rivoluzionario. Penso che tutte le forze politiche, le associazioni e il mondo culturale debbano prendere le distanze da queste dichiarazioni, e il ministro appunto ha risposto ieri. Il problema a questo punto è capire la reazione dei giovani palestinesi d'Italia e di tutte le sigle del mondo antagonista che già si sono mobilitate per partecipare. Con questo si conclude questo articolo e insomma è partita, ma io direi pure non si è mai fermata, la macchina di criminalizzazione e delegittimazione della resistenza palestinese e della che cerca di spezzare insomma la solidarietà anche qui in Italia, la solidarietà internazionalista che si va formando. Io a questo punto sì, mi fermerei se tu non hai altro da aggiungere.
E direi di no, ci possiamo fermare. Okay.
E allora ci fermiamo e concludiamo così la rassegna stampa, però vi invitiamo a rimanere all'ascolto perché noi fra poco andremo a sentire una compagna che ci racconta appunto, ripartiamo dal processo di Taranto che è stato spostato a Potenza.